Dino Burelli. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Terza traccia. I giorni trascorsi allo Zeltenlager, campo di quarantena, non furono certamente edificanti. Estenuanti i controlli e le conte. Se i numeri non tornavano, si ricominciava da capo, nel freddo, sotto la pioggia, lì in piedi come mummie, e guai a dire un ya fuori posto. Si tremava di freddo e di paura. Si tremava perché tutte le nostre membra erano fuori controllo. Vibravano per conto loro, senza ragione. Eppure erano soltanto pochi giorni di prigionia. Poi la visita per i pidocchi. Cosa vuoi visitare? C'erano. La facevano da padroni e non poteva essere altro nelle condizioni in cui eravamo costretti a vivere. Mi fecero sì due o tre iniezioni di non so che cosa. Sapendo ora degli esperimenti che facevano nel campo, è possibile che abbiano utilizzato anche il mio corpo. Non ho subito conseguenze, però. Ma attenzione anche alla strisciolina, che con quel numero sovrimpresso a lapis costituiva la nostra carta d'identità. Se quel pezzetto di stoffa era stato applicato in modo non conforme, nasceva un caso di guerra. E il malcapitato le sentiva e le prendeva. Dopo una settimana di vita sotto il tendone, ecco la buona notizia della sistemazione in baracca. Era un lusso. Letti a castello, paglia asciutta, servizi all'interno, un tavolo centrale e soprattutto un posto fisso. Sapere che per dormire potevi usufruire di uno spazio pur minimo, solo per te, senza dover fare a pugni per un pugnetto di paglia, era una grande, grande cosa. Lì avremmo dovuto lavorare. Ma stante che le fabbriche erano state bombardate dagli alleati, i nostri carcerieri non trovarono di meglio che impiegarci nel trasporto di pietre dalla cava vicina fino al campo. Nota. Va ricordato a questo proposito che nell'attacco aereo del 24 agosto 1944, diretto sul complesso industriale Gustloff, persero la vita, tra gli altri, il presidente del gruppo socialdemocratico del Reichstag, Rudolfo Breischeid, e Mafalda di Savoia, figlia del re d'Italia Vittorio Emanuele III, che si trovavano in condizioni di cattività nel campo di Buchenwald. Fine nota. 8 ore di lavoro al giorno che non servivano a nulla, perché una volta portate a destinazione, quelle pietre dovevano essere ricaricate sulla schiena e riportate in cava. Allora, quell'esercizio mi parve assurdo, stupido, inutile. Oggi mi rendo conto che anche quei lavori sciocchi erano studiati per annullarti e possibilmente per farti morire lentamente. Mi vedo ancora formica tra formiche salire quell'interminabile scala che portava al campo, granello d'una lunga fila come appunto fanno le formiche quando si apprestano a recare in tana le provviste per l'inverno. Ma le formiche non hanno a fianco gli aguzzini che le spingono, le pestano, e noi sì, eravamo gli schiavi, zavorra da distruggere. La fama di quel campo aveva ispirato già nel 38 Fritz Bedehöhner e Hermann Leopoldi, che scrissero e musicarono il canto di Buchenwald, del quale la prima delle quattro sestine di cui è composto così inizia. Allo spuntar dell'alba, prima che il sole sorrida, le colonne si incamminano alla fatica giornaliera nella penombra grigia del mattino. Per finire in uno struggente appello di vita. O Buchenwald, non ti posso scordare, perché tu sei il mio destino. Chi ti ha perduto soltanto può capire quanto sia meravigliosa la libertà. Intanto in Italia nessuno credeva che io fossi ancora vivo, dal momento che dall'arresto non vi erano state più notizie su di me. Sicché qualcuno pensò di sviare le indagini della polizia tedesca verso quel Burelli, autore di innumerevoli atti di sabotaggio contro la base aerea di Rivoli di Osoppo, i tralicci di Reana del Royale. I capi di imputazione erano tali da farmi sembrare un capo partigiano intenzionato a condurre una guerra personale contro la Germania. Fu imbastito un altro processo e la sentenza non poteva essere che una, pena di morte. A sentire quel pronunciamento svenni come un bacalà, ma fortuna no, provvidenza o meno, qualcuno mi aiutò a salvare la pelle favorendo il mio trasferimento presso il campo secondario di Lagenstein-Zweiberge. Nota. Sorgeva in una foresta ai piedi della collina di Teckenberg, a circa 5 chilometri da Lagenstein. La sua costituzione risale ai primi di luglio del 44 ed era chiamato in codice Malachit. Serviva per alloggiare i prigionieri addetti alla costruzione delle fabbriche sotterranee impegnate nella produzione aeronautica iniziata il 14 gennaio 45, appunto, dalla Malachit AG. Nata dalla fusione delle aziende Hermann Göring Reichswerke Salgitter e il Junkers Flugzeugwerke Dessau. Il comandante del campo era Paul Xau e si valuta che non meno di 5.000 prigionieri vi siano stati trattenuti. Di questi solo il 40% è sopravvissuto. Il campo è stato liberato dagli americani l'11 aprile 1945. Oggi le parti conservate fanno parte di un parco della rimembranza. Fine nota. Fu il capo baracca ad avviarmi verso la nuova destinazione per evitarmi di finire impiccato come quei quattro che vidi appesi quando varcai la porta di Buchenwald. Così, il 6 ottobre 44 fui assegnato all'operazione Maifisch. In altre parole, dopo 2 giorni di viaggio in carro bestiame scoperto, mi trovai inserito tra i lavoratori impiegati nel progetto Maifisch. Nota. Letteralmente alosa, pesce che risale i fiumi per riprodursi. Fine nota. Nome in codice di un comando che aveva come finalità lo scavo di gallerie in cui avrebbero dovuto essere allocate fabbriche sotterranee per la produzione di materiale bellico. In un secondo tempo il progetto assunse il nome sempre in codice di Malachit. Il campo era identico agli altri. Filo spinato percorso da corrente elettrica ad alta tensione per recinto. Ogni 80-100 metri una garitta sopraelevata. A destra dell'ingresso una costruzione in muratura fungeva da cucina e deposito viveri. Sparse nel bosco, le baracche in legno e in mezzo un grande spiazzo per le adunate, la conta e i controlli vari. A me toccò condividere il giaciglio datomi nella baracca numero 13 con il professor Giulio Smareglia, insegnante di lettere a Pola, il cui cognome tradiva origini di un casato di artisti e scrittori. Basta ricordare Antonio Smareglia, musicista di fama, morto a Grado nel 1929. Durante la Prima Guerra Mondiale era stato ospite dei campi di concentramento austriaci. Con noi anche Alberto Berti, finito lì per la sua attività partigiana in Istria e a Trieste. A fine guerra ha scritto un memoriale titolato «Viaggio nel pianeta nazista». Il nostro giaciglio era il secondo piano di una lunga teoria di letti a castello. In un primo tempo stavamo comodi in due, dove c'era posto soltanto per uno. Più tardi dovemmo adattarci in tre, a dividere quel misero lettuccio. Ma l'impressione più profonda la ebbi nel vedere quella massa di straccioni maleodoranti con i quali avremmo dovuto soggiornare. Mi sentii offeso nella dignità di uomo e mi permisi di richiamare il senso dell'ordine, della pulizia, della decenza, mai più pensando che passata una settimana mi sarei trovato in condizioni peggiori delle loro. Fui posto agli ordini del Block Altesten, capo baracca, appartenente alla categoria dei triangoli verdi, delinquenti comuni, coadiuvato da 2 individui della medesima estrazione, Stuben Dienst, ovvero responsabile del servizio di pulizia della camerata. Ero caduto dalla pentola alla brace. Lavabi e latrine erano all'esterno degli alloggiamenti e spesso l'acqua mancava. Cominciai allora a capire la sciatteria dei miei compagni di sventura. Non c'era la possibilità di lavarsi. Ben poche volte riuscirò a togliermi dal viso la patina di polvere accumulata durante le lunghe ore trascorse in galleria a scavare e portar fuori sui carrelli stracolmi i detriti e le pietre. In compenso, a Langenstein il vitto era più scarso che non a Buchenwald, dal momento che là il filone di pane si divideva in 4. Qui prima in 6 e poi in 8 e negli ultimi tempi in 12. Il tutto accompagnato da un filino esile di margarina. Al mattino ci servivano una brodaglia che chiamavano chai. Avrebbe dovuto essere un tè. Era leggermente zuccherata e calda e ciò contribuì a scaldarci un po'. Alla sera, un pezzo di pane diviso, come ho detto prima, e una ciotola di brodo. Mi sembravano così grandi quei contenitori allora. viste al museo del campo dopo la guerra, mi sono reso conto che invece erano piccolissimi. Con un calcolo approssimativo ho stimato in 600 le calorie che riuscivamo ad accumulare, e ciò a fronte di un lavoro fisico defatigante, 13 ore al giorno in galleria, senza pausa alcuna, se non per i nostri sorveglianti che a mezzogiorno si concedevano una mezz'ora per il pranzo. Va da sé che al ritorno in baracca, quando ti davano quelle misere razioni, cercavi di utilizzarle come meglio potevi, stando attento di non fartele rubare, perché quella era la solidarietà tra deportati e amici. Il mio periodo di riposo l'ho goduto nelle sole due volte che mi hanno portato a scaricare mattoni. Mentre durante le mansioni ordinarie in galleria dovevo percorrere circa 2 chilometri per entrare in galleria e altri 2 per uscire a scaricare le pietre dal carrello, nelle circostanze sopra descritte ci portarono alla stazione ferroviaria di Langenstein a bordo di un trattore. Là ci hanno fatto svuotare interi vagoni di merce. In quei momenti abbiamo riposato. La sveglia arrivava presto al mattino, quando ti sembrava di esserti appena coricato. Nel grigiore delle prime ore dell'alba e dal silenzio amico della notte si levava violento il trillo del fischietto del capo baracca, accompagnato da concitate grida: «Aufstehen! Aufstehen!» «Alzarsi! Alzarsi!» Immediatamente una torma di assistenti facendo roteare lunghi manganelli entravano nelle baracche e per svettire le operazioni di discesa dai castelli menavano colpi a destra e a manca. In fretta ci veniva distribuita la brodaglia di cui ho detto e poi per 5 zu fünf verso la piazza dell'appello in attesa della conta col terrore di capitare sotto le sgrinfie dei Vorarbeiter, caposquadra più feroci e maneschi. Freddo, freddo, pestare i piedi per scaldarsi, il naso gocciolante e finalmente il grido Mütze ab giù il berretto. L'appello e partenza lungo la fangosa strada al ritmo del fragore delle pentole e gavettini che avevamo appesi ai fianchi e che sotto il movimento dei nostri corpi tintinnavano sinistramente come un concerto funebre. Quei tragitti mi consentivano di dialogare con Giulio, con il quale ho trascorso tutto il periodo della mia prigionia. Il terzo, con il quale si doveva per forza di cose familiarizzare in quanto coinquilino della stessa cuccetta, era un francese, discreto, taciturno, buono. Si fantasticava con Giulio. «Guarda in che condizioni siamo, eppure la vita ci appare bella, bella da morire. Ma se la vediamo bella ora, chissà com'era prima di finire qui a marcire tra fango e pidocchi. E a casa? Sapranno dove siamo? Loro saranno vivi? Ti ricordi il pastone caldo che la nonna d'inverno preparava per nutrire le galline? Se ne avessimo una fetta qui ora. Quando torneremo, come ci comporteremo? In ogni caso bisogna resistere, a tutti i costi, lottare con la mente e il corpo per la precaria sopravvivenza. Intanto cerchiamo l'aiuto spirituale. Preghiamo. Le litanie della Vergine e soprattutto Regina Pacis, ora pro nobis, ripetuta e implorata tante volte. E le nostre famiglie lasciate a casa nella bufera. Chi non troveremo più al ritorno? Bisogna lottare se si vuol tornare, lottare e sperare. Chi perde la speranza non uscirà vivo da questo inferno. Sperando, forse. La domenica pomeriggio potevamo fruire di 2-3 ore di sosta che utilizzavamo per parlare di politica. Ci si riuniva e si provvedeva a elaborare idee per la Costituzione che sarebbe seguita alla fine della guerra. Anche lassù emersero i problemi territoriali riguardante l'Italia e la Jugoslavia, anche per l'acceso nazionalismo palesato dai prigionieri appartenenti a tale etnia. Ma il nostro pensiero tornava sempre ai paesi della vita, alla famiglia, all'Italia. Chissà che cosa sta succedendo laggiù, ci si chiedeva, perché notizie non ce n'erano. E poi c'erano le solite voci illusorie che circolavano talvolta prive di ogni fondamento. Nel mese di ottobre ci hanno detto: gli americani hanno già attraversato il Reno, e quindi eravamo convinti che sarebbero arrivati da noi con la stessa velocità osservata per giungere al Reno da Dover e Calais. In una settimana sono qua, il giorno appresso la smentita. E così in questo alternarsi di notizie buone e cattive che davano e toglievano la speranza, trascorrevano i giorni e i mesi. Domani ci sarà doppia razione di pane, evviva! E invece riducevano anche quella dei giorni passati. Era un sadismo terribile. C'era anche una guerra psicologica da parte loro, volta a distruggerti. Noi, appunto, parlavamo anche di queste cose, perché ci illudevamo, dicevamo che tutto andava bene, che in Italia c'era stato lo sbarco ad Anzio, stavano risalendo tutta la penisola, e quindi si parlava già di come sarebbe stata l'Italia al nostro ritorno. Distrutta, bombardata, ma il più delle volte si parlava di cibo, consolante illusorio, a questo proposito un certo Stanco, cuoco sulle navi della Kosulich. Gli chiedevamo, Stanco, oggi cosa mangiamo? Ed egli faceva il menù con in testa il prosciutto di San Daniele e poi il seguito facendoci venire l'acquolina in bocca. Convinto com'ero della competenza di Stanco, mi ero preso nota delle sue ricette in un libretto che ora fa parte della documentazione nell'archivio del campo di Langenstein. Mantenere i contatti l'un l'altro era difficile nel campo se non impossibile. I sentieri erano ricolmi di fango e con gli zoccoli che calzavamo e la denutrizione non riuscivamo a superare la breve salita che separava le baracche dalla piazza dell'appello. Quindi riunioni in baracca e muoversi il meno possibile per non consumare energie. E i giorni intanto sfilavano via tutti uguali. Los, los, avanti. Forza, entra in galleria, carica le pietre sui vagonetti, spingili fuori, scarica e poi di nuovo dentro e poi ancora fuori sotto il pungolo del capò che con urle botte incita le bestie da soma, poiché al Zivilmeister principale sembra che si lavori a rilento. E per quelle maledette 13 ore al giorno che ho già ricordato, con quella pausa di mezz'ora non per mangiare ma soltanto per stendersi i supini e leccarsi le dita tagliuzzate dagli spigoli aguzzi delle pietre, una pausa per osservare le ferite, massaggiare le contusioni sperando che giovi. Quando finirà? Berti, nel libro sopra citato, riporta il canto di Langenstein, opera del cecoslovacco Miroslav Riegel. La sintesi poetica rende perfettamente l'idea del nostro stato d'animo di prigionieri, anelanti la vita e la libertà. Grabe, grabe, gefangener. Scava, scava, prigioniero. Scava nel tunnel la dura pietra e con la pietra scavi la tua fossa. Torneremo liberi e racconteremo al mondo intero cos'è stato il nazismo. Langenstein, Langenstein, non ci distruggerai. Quelli trascritti sono i primi tre versi del canto e l'ultima quartina. La fine dell'orario di lavoro era attesa con ansia. Sempre inquadrati per cinque si rientrava. Una colonna di uomini stanchi, sfiniti, che si trascinava ciondolando. I più resistenti dovevano aiutare i più deboli e i più forti si caricavano sulle spalle morti perché alla conta tutto doveva quadrare. Non un uomo in più, né uno in meno, vivi e morti. Poi tutti alle baracche a ricevere il meritato compenso. Un mestolo di brodaglia in cui rari nantes in pelago vasto galleggiavano dei pezzi di patata e carota, il tutto ispessito da un po' di farina, da 20 a 12 grammi di margarina, uno o due volte alla settimana un pugnetto di carne o frattaglie macinate, 30 o 40 grammi forse. Fame, tanta, tanta fame, freddo, tanto freddo. Perciò bisognava arrangiarsi alla meglio. Nella affannosa ricerca di cibo incontrai un prigioniero che si presentò con il nome di Abbondanza. Lavorava nella sartoria delle guardie del campo e in tale veste aveva la possibilità di procurarsi viveri supplementari. Assieme a Giulio stipulai un contratto di assistenza a pagamento. Per ogni pentolino di zuppa targata SS lo avrei debitamente compensato al rientro in Italia. Lui pretendeva 30.000 a razione, una cifra estremamente esosa. Quei pochi pentolini che riuscì a passarci non potevano certo risolvere il nostro problema alimentare, ma in tempo di tempesta ogni buso esemporto. Quell'uomo rientrò in patria molto prima di me, certo che io fossi rimasto tra i tanti caduti sulla collina di Langenstein. Passò da mia madre e si fece pagare il pattuito e oltre. Non sono riuscito a rintracciarlo, furbescamente mi aveva rilasciato false generalità. In qualsiasi modo, bisognava vivere per tornare a casa, assistere alla sconfitta della barbarie e per godere della tanto sofferta libertà. Libertà. Pur di non morire di fame, ci aggrappavamo a tutte le occasioni possibili. Una di queste circostanze si presentò con l'incontro di Rino Bagatto di San Daniele. Egli lavorava come idraulico presso una ditta del luogo. Ci rincuorò, affermando che le truppe alleate stavano avanzando velocemente, quando nella realtà non avevano ancora oltrepassato il Reno. Tutto giovava a farci resistere, a sperare in una prossima soluzione, e quindi a sostenere il nostro morale, unica forza che ancora era in grado di darci coraggio e di non mollare. Rino promise aiuti per il giorno successivo. Lo rividi a San Daniele nel luglio del 45. Forse sospettato, non gli era stato più possibile tornare da noi con i viveri attesi. Un'altra volta riuscì a rubare un po' di avena e di sanse di Barbabietola contenute nella musette del cavallo adibito al traino del carretto che serviva al trasporto dei cadaveri al crematorio di Quedlinburg. Ben presto quel servizio cessò perché i morti da bruciare erano talmente tanti che quel forno non riusciva a smaltirli. Fummo costretti così a scavare fossi comuni nei pressi del campo che regolarmente ogni sera, a rientro dal lavoro, riempivamo con i morti freschi e con quelli accatastati in una baracca isolata. Si cominciò a registrare i primi decessi per inedia verso la metà di novembre del 44, dapprima con poche unità, poi a ritmo più sostenuto. Non che prima di quel periodo non ci fossero stati morti, erano però tutti collegati a incidenti sul lavoro o a malattie. Il tempo passava lento ma inesorabile. Lavoravo in galleria e qualche volta con le squadre di manutenzione del campo. Improvvisamente, era il gennaio del 45, adunata generale per la restituzione parziale dei bagagli che ci avevano requisito al nostro arrivo a Buchenwald. Nel mascone del mio zaino rinvenni naturalmente vuoto il mio portasigarette di cuoio. Con l'aiuto di Giulio, che conosceva bene il tedesco, riuscì a cederlo a un Zivilmeister per mezza pagnotta. E per quel giorno vivemmo sazi e felici. Certo che questi approvvigionamenti aleatori non erano sufficienti a coprire il deficit alimentare, ma moralmente riempivano lo stomaco di speranza, come succedeva parlando di cibo e preparando menù virtuali. Riuscì a tirare avanti fino a metà del mese di marzo del 45. Poi il crollo. Non riuscivo a reggermi in piedi, ero sfinito, le gambe gonfie, non riuscivo più a camminare. Mi ricoverarono a Revier, infermeria, dove dal momento che ero meno grave degli altri degenti, mi hanno assegnato il compito di seguire i compagni colpiti da dissenteria. Per cui, immaginarsi, merda dappertutto. Pezzuole, sottiletti per impedire la fuoriuscita del liquame e la conseguente colata sull'impiantito. Insomma, non ci si poteva più muovere e i morti aumentavano di ora in ora. Tuttavia, la speranza era dura a morire, anche perché dopo un inverno terribilmente freddo, i tepori della primavera si andavano accentuando e con quel clima più accattivante anche le nostre condizioni davano l'idea di migliorare. Soltanto l'idea, però, perché il trattamento restava immutato e la cattiveria dei Vorarbeiter e dei Zivilmeister non accennava a momenti di umanità. Il loro obiettivo era il lavoro e la consegna delle opere entro i termini stabiliti. Per il resto, nulla contava, tanto che nel confronto tra loro e le SS, orribile dictu, i secondi erano più malleabili. Questi ti davano qualche spintone, con il calcio dei fucili o dei mitra, quelli erano autentici indemoniati, picchiavano a sangue con pugni, schiaffi, calci, fino a ridurre più di qualcuno in fin di vita. E pensare che erano nostri compagni con il solo compito di vigilare sulle squadre di noi operai. Da qualche tempo il campo era percorso da una strana frenesia e un'atmosfera funesta aleggiava misteriosa sopra uomini e cose. Il 9 aprile 1945 fu fatta una selezione tra i prigionieri. Chi era in grado di camminare con le proprie gambe riceveva una pagnotta e doveva incolonnarsi per un trasferimento senza destinazione certa. Nota. Dal gennaio 45, allorquando l'avanzata dell'Armata Rossa, assunse ritmi più rapidi, minacciando seriamente l'invasione della Germania, i tedeschi iniziarono l'evacuazione dei campi di concentramento, spostando contingenti sempre maggiori di prigionieri, dando luogo a quelle famigerate marce della morte, responsabili della fine di migliaia e migliaia di esseri umani. Confronta G. Angeli, Buchenwald, matricola 78403, Udine 2002. Fine nota. Partirono in 3500. Si trattava di impedire che delle persone ridotte allo stremo, da stenti, fame, maltrattamenti, cadessero in mano alle truppe alleate. In noi, rimasti al campo, affiorarono le più tristi ipotesi. Le mazzeranno tutti? Le porteranno nelle gallerie e poi faranno saltare gli ingressi? Andranno in qualche altro campo? Vagarono per giorni e giorni nella regione. Quando la colonna fu intercettata dalle avanguardie russe, il loro numero era ridotto a 500. Wittenberg, Alta Slesia, 21 aprile 45. Rimanemmo al campo in circa un migliaio. Io ero dato per morto dal momento che era stato ricoverato in quell'infermeria che ho detto e da lì non mi ero mosso. Le guardie avevano cessato di vigilare dall'alto delle torrette. Avevano lasciato un povero diavolo a guardia dell'ingresso principale che i primi colpi ravvicinati di cannone se la svignò. Gli aerei americani sorvolavano il campo a bassa quota senza essere fatti segno ai colpi dell'antiaerea. Ma la corrente elettrica continuava a viaggiare sul filo spinato. Pioveva in quei giorni e un compagno che aveva tentato di oltrepassare il recinto ponendovi sopra un asse di legno rimase fulminato. Ci furono altri casi. Restavano lì appesi ai reticolati nell'ultimo anelito di libertà. Così bloccati, decidemmo di muoverci all'interno occupando altre baracche del piccolo campo che almeno si presentavano meno sozze delle nostre. Rovistando nelle cucine, ci procurammo i viveri necessari per tenerci lontani dalle fosse comuni, fin tanto che era possibile. Poi qualcuno staccò la corrente. Io sono convinto sia stato Tino Berti. Fu una liberazione. L'11 aprile scorgemmo il cancello d'ingresso aperto. Sotto braccio a Giulio Smareglia mi avviai verso l'uscita. Prima di avviarmi sulla strada fangosa, volsi lo sguardo al campo. Là avevo lasciato Fogar, Piemonte, Salsilli. Berti era scomparso dalla circolazione e così Giulio contento. Nel campo entravano gli americani a bordo di jeep. Assurdo dirlo oggi, ma era così. Per noi non erano liberatori, ma uomini in divisa, e qualsiasi divisa per noi era terrore. Sulla base di queste considerazioni decidemmo la fuga per non essere nuovamente catturati. Eravamo talmente sconvolti da uno stato d'animo ridotto agli estremi che in ogni divisa scorgevamo un torturatore pronto ad angariarci, frustarci, deriderci. Scartammo l'idea di andare verso il paese o verso le gallerie. Scegliemmo la stradina che correva a lato del monte e si dirigeva verso il bosco. Sentivamo il bisogno di protezione sicura, di muoverci senza essere scrutati o visti. Era una clandestinità sciocca, ma ricercata come ancora di salvezza e di libertà. Lungo il percorso notammo molti nidi prefabbricati collocati sugli alberi dalla gente del posto. Li aggredimmo tutti alla ricerca di uova e di uccelli. Vuoti, tutti vuoti. Altri ci avevano preceduti e avevano fatto piazza pulita. Arrivammo così all'aeroporto di Halberstadt, nelle ipotesi fantastiche che ci avevano fatto sognare un rapido rientro a casa. Ci eravamo soffermati anche sulla possibilità di prendere l'aereo. In effetti tra noi c'erano anche dei piloti, ma Salsilli era morto il giorno prima e di Berti si erano perse le tracce. Avevamo localizzato un aereo, era ridotto una carcassa tenuta lì per recuperare i pezzi di ricambio. L'idea non ci abbandonò subito. Si sciolse come neve al sole quando, ritrovato Berti, ci confidò che non era mai salito su un aereo e che aveva fatto servizio militare in un aeroporto militare, ma a terra, in amministrazione. Il sogno svanì, compensato dalla soddisfazione di aver rincontrato un amico del quale ci era ignota la sorte. Berti, assieme a Contento, era impegnato ad arrostire una fetta di carne di cavallo su una piastra improvvisata nell'ambiente rumoroso di una baracca piena di ex soldati del Regio Esercito Italiano, confinati lassù dopo l'8 settembre del 1943. Nota. Degli 810.000 militari italiani catturati dai tedeschi, circa 600.000 sono stati classificati IMI, internati militari italiani, una categoria, cioè, alla quale non veniva riconosciuto il trattamento per i prigionieri di guerra contemplato dalla Convenzione di Ginevra del 1929. Perciò anch'essi furono sottoposti a un trattamento disumano. Fine nota.